Buonasera e benvenuti sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene, è venerdì, dalle 20 alle 21 saremo qui dall'asso di bastoni, in compagnia di DJ Talisker.
Ciao, buonasera da tutti.
E DJ Martullo.
Ciao, ciao, un bacione a tutti.
Ci manca
DJ Caffeina. DJ Caffeina non c'è stasera, ma facciamo noi,
cerchiamo di onorarlo.
Noi, esattamente, lo salutiamo, ciao Igor.
Non lavorare troppo, Igor.
Benissimo, allora, come avete visto dalla locandina, stasera parleremo del mito, un mito italiano.
È un grandissimo mito italiano.
L'Abarth.
L'Abarth, sì, sì, esatto.
E volevi iniziare tu, vero?
Farci un'introduzione
un po' sulla parte un po' più dello spirito che ha avuto l'Abarth e il genio di essere arrivato poi a un marchio per eccellenza in tutto il mondo.
Allora, partiamo da un presupposto che l'Italia, soprattutto nel secondo dopoguerra, ha avuto delle grandissime marche di automobili, diciamo appendici dei marchi storici come Fiat, Alfa Romeo. Ci fu il boom negli anni 50-60 dei grandi carrozzieri, delle grandi che fondamentalmente prendevano la macchina di serie, quindi della Fiat, dell'Alfa Romeo, dell'Arancia, e la personalizzavano. Quindi i piccoli carrozzieri, ad esempio a Torino c'era la carrozzeria Moretti in via Monginevro, che prendeva le 500 e le elaborava più carine, per alcune le facevano addirittura decappottabili, quindi le trasformavano fondamentalmente in auto leggermente diverse, e uno poteva acquistare questo tipo di macchine personalizzate dalle varie carrozzerie. Quindi c'era questo artigianato che era il tessuto comunque del dopoguerra italiano dal punto di vista comunque industriale, che comunque queste aziende qua elaboravano. L'Abarth ha fatto qualcosa in più. È nata nel 1949 per l'idea del suo fondatore, Carlo Abarth, e fondamentalmente cosa faceva? Prendeva tutte le automobili, soprattutto quelle un po' più piccole, ma ha avuto anche dei modelli propri, quindi dei modelli proprio che erano dei prototipi, che proprio ha usato anche nelle competizioni, le prendeva e le elaborava. E questo qua l'ha fatto fondamentalmente fino ai giorni d'oggi, anche se ha avuto una piccola pausa negli anni 90, che non ha avuto granché, sì, non ha avuto un granché, diciamo, proprio state riprese e tutto quanto. Quindi diciamo che da questo punto di vista è nato il mito dell'Abarth, il famoso scorpione, che è diventato fondamentalmente un simbolo in tutto il mondo, perché le automobili Abarth erano veramente delle bombe. Faccio un esempio: la 500 veniva fatta in la 600, anzi partiamo dalla 600, perché una delle prime automobili che ha elaborato bene è stata la 600, con la 750, poi è diventata la 750. C'era un modello Abarth della 600 che faceva 200 all'ora. Pensate che la 600 normale faceva circa 100, 105, 110 km/h. Questo per far capire quello che faceva l'Abarth. Macchine super sportive, soprattutto grande orgoglio italiano, perché è legato fondamentalmente all'Italia, è legato comunque a questa, al Made in Italy, perché comunque ha elaborato solo ed esclusivamente automobili italiane, e questo comunque ha portato veramente l'Abarth nell'arco degli anni 50 e degli anni 60, con grande boom economico, ad avere un exploit. E tutti quanti oggi che si vogliono identificare un pochino con le automobili sportive elaborate, diciamo che viene subito alla mente l'Abarth, quindi ha lasciato, diciamo, il segno nell'automobilismo sportivo.
Ma infatti, beh, esattamente quello che hai detto tu. La cosa che a me è piaciuta moltissimo del piano di marketing di Carlo Abbott è in realtà che all'inizio, come dicevi tu, competizioni, e cercava di appunto di competere con le altre case automobilistiche e cercare di lasciare un segno. Ma in contempo lo facevo in parallelo con le auto classiche, le auto nostre di tutti i giorni.
Sì.
Nel momento in cui ha capito che il soldo che arrivava, quindi il mercato, era molto più forte di quello privato e non quello automobilistico delle competizioni, ha deciso di dire: perfetto, io faccio solo
mi
quello.
Mi dedico solo a quello, certo.
Infatti poi ne parleremo ancora meglio dopo, nel secondo pezzo.
Ma se entriamo un po' nella mentalità dell'epoca... Poi faccio un piccolo spar, perché bisogna sempre vedere, esatto, quando sono state fatte queste cose. Oggi, anche se sì, oggi c'è la 500 Abarth, la Punto Abarth, che poi sono state soprattutto una mossa di marketing fondamentalmente della Fiat, all'epoca c'era proprio il mito del correre in strada con le automobili, nel senso che c'era proprio un mercato da questo punto di vista. Detto proprio in parole povere, il giovane degli anni 50 e degli anni 60 che veniva da Gioventù Bruciata, famoso film di James Dean del 55 che fu uno spartiacque per i giovani dell'epoca, vedevano nel mito della vettura che correva, che facevano le corse, ad esempio a Torino c'era un posto storico, Corso La Mano, dove facevano le corse, e chi si presentava con l'Abarth che sfidava, che adesso le Lancia, le Alfa Romeo, vinceva, perché prima, seconda, terza, queste Abarth andavano fortissimo perché erano super elaborate. Quindi c'era proprio un mercato dei giovani che compravano quel tipo di macchine, quel tipo di automobili, che comunque erano uno status symbol e oggi verrebbero visti come degli extraterrestri. Una volta, negli anni 50, 60, 70, i giovani correvano in strada. Pericolosissimo, non si fa, ok, c'è tutta una serie di cose, però all'epoca c'era il classico mito di James Dean, la famosa scena dove c'è lei che dà il via alla famosa corsa dove passano le due macchine ai suoi lati, e questo era il mito dei ragazzi degli anni 50-60, e chiaramente l'Abarth aveva un mercato incredibile e per questo è diventato un'icona dell'epoca, esatto. Perché comunque chi aveva l'Abarth era uno che gli piaceva correre, chi gli piaceva correre andava a farsi le corse non in pista,
sì,
e si faceva le corse in Corso La Mano dove andavano a tirare, qua a Torino ad esempio. Quindi...
Beh, bella, io non ho mai avuto il piacere di guidare un Abarth.
Oggi compriamo un'automobile perché consuma poco,
esatto. Ma poi proprio
all'epoca quelle macchine lì avevano un odore di benzina acre che usciva proprio dal motore, anche perché il motore quasi sempre era aperto, quindi c'era una specie di alettone dietro, la 500 e la 600, io adesso...
La 595 ad esempio era...
La 595.
Era aperto per il calore.
Era aperto per il calore, sentivi un odore di benzina, di miscela, questa super dell'epoca, che comunque Tony, che ha qualche anno in più di noi, se lo ricorda, sentivi proprio, c'era questo mondo, era un mondo genuino, è un po' come il calcio, no? Una volta c'era il calcio che adesso in questi giorni è il calcio puro, e all'epoca l'automobile veniva visto così, no? Veniva vista come uno status symbol ed era un modo sia per abbordare le ragazze che andare più forte degli altri, quindi
oggi si divertiva anche proprio a mettere le mani,
anche un modo di superare i propri limiti, cioè,
esatto,
andare oltre, rischiare veniva... anche la morte, c'è anche il gusto, il piacere di rischiare,
esatto, all'epoca sì. C'era, sì. Era il boom economico, si veniva da un periodo travagliato che erano gli anni 40. Vabbè, ci sarebbe da fare un film solo su questo, però e quindi per questo motivo i giovani avevano proprio voglia di, diciamo, di sfogarsi, di vivevano un po' così in maniera avventuriera, e quella Abarth era un simbolo di questo.
Niente, se volete faccio un piccolo passaggio storico leggendo un po' di cose che ho trovato in giro. Allora, c'è gusto ad umiliare con una modesta utilitaria vetture di classe a prezzo superiore. Questa frase esprime in pieno l'essenza di casa Abarth e della filosofia di vita del suo fondatore Carlo Abarth, di cui il 15 novembre 2018 ricorrevano 110 anni, quindi adesso sono 113 dalla nascita. Perché lo scorpione cominciò a pungere giovanissimo chi era più grande di lui? Carlo Abarth, una vita incredibile. Fin da quando ragazzino ardimentoso, nato il 15 novembre 1908 e morto il 23 ottobre 1979, si divertiva a correre in monopattino contro i vicini di casa, quasi tutti di età maggiore, quindi più forti nei muscoli e dotati di gambe più lunghe. Sì, però no, non era elettrico, ci spingevano di gambe.
Il colore anche del giallo-rosso.
Sì, però spingevano di gambe. ma quel ragazzino più piccolo degli altri vinceva grazie al cervello, dotato di notevole inventiva. Avvolse le rotelle di legno del monopattino con una cintura di cuoio per migliorare l'aderenza al suolo, così andava più veloce. Quindi proprio quindi ci mettevi testa ma anche gambe, non è che mettevi il motorino elettrico e ti facevi portare. Allora, Carlo Abarth, le corse nel sangue. Quel ragazzino si chiamava Carl Abarth, nacque a Vienna il 15 novembre 1908. Il padre, Carl, anch'egli era originario di Merano, dove la famiglia gestiva un albergo. La madre, Dora Tausing, apparteneva alla borghesia viennese. Carl Senior militò nell'esercito austriaco fino alla Prima Guerra Mondiale. Dopo il conflitto e la dissoluzione dell'impero asburgico, decise di trasferirsi a Merano per gestire l'albergo di famiglia, acquisendo la cittadinanza italiana. Il piccolo Carl, invece, rimase a Vienna con la madre. La velocità era impressa nel suo codice genetico. A 16 anni cominciò a lavorare in un'officina meccanica dove si fabbricavano telai di motociclette. Poco dopo venne notato dalla squadra corsa di un'importante azienda dell'epoca, la Motor Thun, che lo impiegò nella messa a punto e nel collaudo delle soluzioni tecniche. Fu così che a 20 anni disegnò il suo primo telaio. Negli anni 20 Carl Abarth diventò pilota di moto e ottenne anche alcuni successi. Già allora aveva l'abitudine di elaborare il mezzo per aumentarne le prestazioni. Alla fine del decennio costruì anche una moto col proprio nome. Tuttavia un grave incidente nel 1930 gli causò un'invalidità permanente ad un ginocchio, costringendolo al ritiro dalle gare sulle due ruote. Passò allora alle competizioni di Sidecar. Qui mise in evidenza tramite una notevole impresa, non solo promozionale. Infatti nel 1932 sfidò niente meno che l'Oriente Express, sì, il celebre treno, e lo batté sui 1370 km della tratta Vienna-Ostenda. Abarth aveva truccato anche il Sidecar, ovviamente. Per compensare la menomazione al ginocchio, creò un sistema ad asse oscillante per far inclinare la terza ruota del Sidecar, ottenendo un significativo aumento della velocità in curva. Questa elaborazione ingegnosa gli permise di vincere la maggior parte delle gare in quel periodo. Nel 1937, presagendo foschi scenari per l'Austria minacciata dalla Germania, Carl Abarth si trasferì a Merano, dove corse con i colori italiani, ma nel 1939 un secondo grave incidente a Lubiana spezzò definitivamente la sua carriera di pilota. Così, non ancora trentenne, lavorò per breve tempo nell'albergo del padre. Cercò di allontanarsi ulteriormente dalle grinfie dei tedeschi, trasferendosi a Lubiana. Al termine della guerra, Carl tornò definitivamente dal padre a Merano, chiese la cittadinanza italiana, naturalizzando anche il nome che divenne quindi Carlo Abarth. Le corse gli erano rimaste nel cuore e cercò di entrare nell'ambiente. Era amico di Ferry Porsche, il quale gli propose di gestire in pista il progetto sportivo della CIS Italia, creata dall'industriale Piero Lusio, una squadra che annoverava tra i suoi piloti niente meno che Tazio Nuvolari.
Bene, adesso poi quella storia lì la racconteremo dopo, credo, no? Adesso io farei un bello stacco musicale. Metterei Z0 Alfa, Fratello Mungus.
Sì,
qualcun altro, un'altra proposta anche, ne mettiamo due.
Ma
Dai, brucio. Brucio così. Qua è tutto diretta, ragazzi. Qua non ci prepariamo i pezzi.
Io metterei un pezzo dei DDT.
Vai.
Ce lo scegliamo mentre sì. Metti il primo, dai.
Dai, ok. Okay. A dopo. We'll be right back.
vento sulla faccia, ecco l'aria dei polmoni, la freschezza dentro gli occhi, la pienezza degli eroi.
Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
Sul confine orientale dai freddi cingoli dell'eresia materiale.
Palco di frontiera, giorni dell'odio, il nostro condottiero ha trovato la morte, ucciso dal piombo dell'usura.
Gente, la guerra è finita, hanno vinto i liberatori, hanno bombardato le nostre città con l'aiuto della radioattività. 50 anni ormai sono passati, sono spiaditi, vecchio
partigiano non potrai cancellare. 600 giorni di Repubblica Sociale, 50 anni ormai sono passati, i ricordi sono sbiaditi. Vecchio partigiano non potrai cancellare, 600 giorni di Repubblica Sociale.
Ed eccoci tornati sempre sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino Bene. Con me questa sera DJ Talisker, DJ Marzullo, stiamo parlando dell'Abart, della storia italiana. E Tony, l'avevo un attimo interrotto perché avevo dato la pausa musicale con il Zero Alfa, fratello Mungus.
Anche perché Tony quando parte non si ferma più.
Non più, bisogna fermarlo.
Datemi una botta in testa, datemi una botta in testa.
E con i DDT RSI, quindi... Tony, la parola.
DDT RSI, sorto il 25 aprile, ci sta.
Sì, no, l'abbiamo messa apposta.
Mi sembra doveroso ricordare i 600 giorni più belli, forse.
Belli, più che altro
eroici.
Più importanti.
Importanti.
Eroici della nostra.
Della nostra storia. Andiamo avanti con la storia invece. Vai. Un po' più semplice. La nascita dell'Abart. L'avventura della CIS Italia si chiuse nel 1949 col fallimento della società. Abart ricevette, in qualità di pagamento arretrato, le auto da corsa derivate dalla serie e alcuni ricambi. Fu questa la base della sua fortuna, perché nel 1949 fondò a Torino, insieme a Guido Scagliarini, la Abart EC, come simbolo uno scorpione, dal segno zodiacale di Carlo. Il rosso e il giallo nello scudetto sono invece i colori di Merano. Corse ed elaborazioni furono il cuore di questa azienda fin dall'inizio. Infatti la prima vettura prodotta fu la 250A Roadster, derivata dalla Fiat 1100. Vinse subito il campionato italiano 1100 Sport e quello di Formula 2. Ma ciò che fece diventare la Abart il simbolo di ogni che oggi conosciamo e che ne decretò anche il successo commerciale fu la produzione del kit di elaborazione che aumentavano le prestazioni delle piccole vetture di serie.
Il primo tuning,
sì.
Perché noi oggi parliamo di tuning, parliamo,
certo,
di
ma invece di elaborazione. Elaborazione.
All'epoca si chiamava elaborazione ed è stato, diciamolo, è stato, non dico inventato, ma quasi in Italia, anzi, forse è stato inventato in Italia.
Ma sì, perché Abart, Carlo Abart, decise di iniziare a elaborare e costruire marmitte.
Sì, esatto.
Perché lui parte appunto da
quello. Parte dalle marmitte.
Perché lui dice: uno non può permettersi la macchina sportiva e tutto, quindi noi regaliamo emozioni. Quindi loro con piccole cose inizialmente.
Come dico, tanto uno che dice: ho messo la marmitta Abart.
Esatto. Quindi loro mettevano le marmitte tipo sulla Topolino, l'avevano messe, uh-huh, una delle prime sulla Fiat 600 e tutto, mettevano le marmitte Abart, diciamo un randello che sembrava, comunque dava più cavalli alla macchina.
Ma erano totalmente svuotate.
Erano svuotate.
Però erano anche belle da vedere.
Sentivano, adesso certo. Uno mettesse una marmitta Abart aperta così, la paletta.
Però che goduria.
Era figo.
Cioè, che goduria sentire. Proprio. Cioè queste Abart cantavano.
Sì, ma poi erano.
Era una sinfonia, erano.
Bello, mi piacerebbe tornare indietro.
Questa è una delle sinfonie, le sinfonie che ci hanno tolto questa vita un po' piatta, no?
La macchina elettrica, ma non parliamo di questo.
Due o tre anni fa che la Formula 1 avevano messo i motori quasi silenziosi, è stato
adesso
un fallimento totale perché
dovuto,
non piaceva una
pubblico,
Formula 1
certo.
senza rumore.
Ma l'essenza degli sport motoristici è il
rumore del rombo del motore.
E l'Abart è nata come marmittaio, usiamo questa.
E quindi
le Abart si riconoscono perché comunque smarmittano, che è un piacere.
Sì. Poi parliamo di quelle nuove.
Infatti.
Dopo, però.
Mi avete anticipato nella storia, infatti, partendo dalle marmitte foderate con le lana di vetro, si arrivò alle celebri cassette di trasformazione Abart. Tutti siamo rimasti affascinati da quella Fiat 600 e poi 500 col cofano aperto, di
esatto,
cui ci dicevi prima, che si davano battaglie sulle piste,
sì,
oltre a farsi decisamente notare sulle strade. In breve tempo l'azienda arrivò a occupare 375...
Io ne ho provata una, tra l'altro, dell'epoca.
Ah.
Tenuta di strada... Andiamo avanti, non parliamo della tenuta di strada.
Anche perché mettevano telai comunque, i telai non è che
sì,
ne toccavano
cercavano
molto.
Di... però erano abbastanza quello che faceva la differenza era il motore.
Ma esatto, anche adesso delle polemiche che dicono adesso sulle 500 Abarth nuove, che è il telaio della 100, della Panda 100 HP.
Sì, ho provato anche quella.
Che dicono che c'è un baricentro molto alto, che comunque non è, non sono macchine, sono fighe perché con pochi, comunque
ma vanno bene, non vanno male.
No, però la loro politica credo che è sempre stata una politica su macchine molto sportive per tutti.
Le Fiat di oggi che hanno il marchio Abarth sono, secondo, questo è un mio modestissimo parere da persona che più o meno bazzica un po' nel mondo automobilistico, sono molto marketing.
Esatto, quello che è appunto.
Perché comunque è vero che le macchine una volta, quelle 695, avevano comunque magari una tenuta di strada abbastanza insufficiente, però diciamo che all'epoca le macchine, le automobili erano un po' tutte così.
E dovevi saperle guidare.
E bisognava saperle guidare.
Adesso quindi 200 cavalli sotto su un anteriore.
Sì, all'epoca era tutto posteriore e soprattutto era motori senza fronzoli, non avevano controlli di trazione, non avevano, esatto, controlli di stabilità, non avevano ABS. Queste macchine, cioè le Abarth 500 avevano i freni a tamburo, poi dopo Abarth metteva i freni a disco, queste cose qua, però arrivavi a 200 all'ora con macchine che erano costruite per arrivare a 110-120. Diciamo che qualche problema c'era, però lo spirito c'era, lo spirito era, e quello che ci interessa a noi è lo spirito italico, perché comunque,
certo, è
totalmente improntato sull'Italia, perché i danni, lo svilimento dell'Abarth è nato da quando,
sì, la Fiat,
da quando la Fiat l'ha acquisito, diciamo. Comunque Tony,
chiediamo scusa. Quel pezzo lì è poi bello.
È bellissimo invece quello che dite. In breve tempo l'azienda arriva ad occupare 375 dipendenti per una produzione di 300.000 marmitte all'anno. Negli anni 50 si diceva truccare la macchina, oggi si dice tuning, ma era la stessa cosa. La prima cavia di grande successo fu la Fiat 600, che nella versione Abarth diventò Fiat Abarth 750. Nel 1956 ne fece carrozzare un esemplare da Bertone per dare l'assalto ai record di velocità e di durata per le rispettive cilindrate. Il 18 giugno 1956, sulla pista di Monza, dove all'epoca era utilizzata anche l'anello ad alta velocità, quella vettura stabilì il record delle 24 ore, coprendo 3.743 km a una velocità media di 155 km orari.
Pensate un po'.
Porca puttana.
Pochi giorni dopo, dal 27 al 29 giugno, arrivarono altri record, sempre sul circuito Brianzolo, 5.000 e 10.000 km, 5.000 miglia, 48 e 72 ore.
Non male, eh?
No. La grande pubblicità derivata da queste imprese mise il nome dell'Abarth sulla carta geografica delle competizioni. Allora, nel 1957, si preparò una vettura per partecipare alla Mille Miglia. Stessa meccanica, ma questa volta la carrozzeria era di Zagato. Appunto la Fiat Abarth 750 Zagato.
Un altro grandissimo nome italiano.
Sì.
Perché fra i mille, quello che dicevo all'inizio, fra tutti i carrozzieri c'era anche Zagato, che poi Zagato è diventato un marchio mondiale, portando poi, firmando moltissime auto, fra cui anche l'Abarth. Zagato è un'altra eccellenza italiana, cioè
sì.
Io, a me un po' mi cazzo, scusate il termine, quando sento questi nomi, perché rappresentano comunque la nostra eccellenza, il nostro orgoglio. Nel secondo dopoguerra, in questo caso, però è veramente un grande orgoglio.
Sì. Affiancata da una versione GT, ben 20 vetture si presentarono alla celebre Freccia Rossa, tutta nella classe 750, tagliarono il traguardo in 16. Il nome Abarth arrivò anche in America, infatti il figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, portava lo stesso nome, si recò in Italia per firmare un contratto di distribuzione esclusiva delle Abarth negli USA. Il mito dello scorpione. Naturalmente anche la Fiat notò subito le imprese dello scorpione, poiché i successi di queste piccole bombe miglioravano indirettamente anche l'immagine delle vetture da cui originavano.
Sì.
La casa torinese avviò una collaborazione sempre più stretta.
Sì, sì.
Inizialmente si impegnò a riconoscere premi in denaro all'Abarth in base al numero di vittorie e record che avrebbe ottenuto. Un sacco di soldi, poiché in 22 anni l'Abarth totalizzò 10 record del mondo, 133 record internazionali e più di 10.000 vittorie nelle competizioni. Dopo le imprese con la 750 di derivazione 600, Abarth mise le mani sulla piccola 500 e contribuì non in trascurabile parte ad alimentarne il mito, perché diede a quella simpatica scatoletta pensata solo per essere economica, poco più di una versione coperta di una Lambretta o di una Vespa, quella nobiltà che solo le corse possono conferire. Inoltre dettagliò con un certo secondario il kit Abarth per utilitari Fiat, che permettevano di avvicinarsi alle corse anche a chi non disponeva di cospicui mezzi finanziari. Elenchiamo le vetture più famose. Tutti gli appassionati le hanno viste: Fiat 595 Abarth, Fiat Abarth 595 SS, poi Fiat Abarth 695 e 695 SS, per arrivare all'Abarth 850 TC, che somigliava solo vagamente alla 600 da cui derivava. Vero. Prodotta nel 1960, la Fiat forniva l'auto priva degli elementi, che Abarth avrebbe inserito dopo l'elaborazione: albero motore, freni, carburatore e scarichi. Nel 1961 la 850 TC vinse la 500 km del Nürburgring nella propria classe. La versione stradale del 1962 aveva una potenza di 55 cavalli contro i 22 della 600 di serie, su un peso ancora inferiore dei 560 kg da cui partiva. Il top fu raggiunto dall'Abarth 1000, sempre sulla base 600, potenza di 115 cavalli, stratosferica per un simile corpo vettura e una cilindrata di 982 cc nel 1962. Aveva anche 4 freni a disco e cambio a 5 marce, sostituite anche le sospensioni, molle e ammortizzatori, perché le balestre originali della 600 non potevano minimamente tenere quella vettura.
Non si sarebbe mai più fermata. 115 cavalli, ragazzi.
Poi si passa alla Fiat, ma magari ne parliamo.
Ne parliamo dopo.
Faccio una sintesi solo. Certo. Poi la Fiat, ci sono stati anche dei modelli interessanti. Penso alla 112 Abarth, che è un mito per tutti quelli che l'hanno conosciuta. E la Ritmo Abarth ha vinto sia nei rally, che comunque aveva un grandissimo motore. Era un grande motore e rese comunque questa macchina, la Ritmo, abbastanza. Un'auto non tanto appetibile, diventò comunque una macchina invece oggi che vale un sacco di soldi. Quindi, cioè, diciamo che anche con la Fiat, però è chiaro che dopo lì è nata poi dopo una fase calante, ma come tutte le marche che sono state acquisite fondamentalmente dalla Fiat in quegli anni.
Bene, quindi mettiamo una pausa e poi continuiamo sul pezzo dopo, che sarà poi giorni dopo, giusto? Sì. Con tutta la crisi dell'Abarth fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Quindi andiamo a mettere un pezzo, Fantasmi nel passato, Danza sulle macerie.
Sì, Danza sulle macerie, giusto.
A dopo. Ed eccoci tornati sulle note di danza sulle macerie dei fantasmi del passato con DJ Talisker, DJ Marzullo. Ciao. Siamo arrivati all'ultimo quarto d'ora della nostra puntata su Labart, cioè sulla questa storia, questo viaggio che abbiamo fatto su questo Made in Italy, delle macchine truccate, non sportive direi, perché mi piace di più il termine.
Truccate, bello.
Truccate sì, mi piace di più, perché come rende cosa, un po' più l'idea.
Una piccola parentesi, poi Tony ci parlerà del periodo della Fiat. All'epoca si truccava tutto, negli anni 50, si truccava il ciao, no, cioè il ciao truccato, il ciao che era la bicicletta con il motore, con il motorino, si truccava il sì dopo, no?
I vespini.
Si truccava qualsiasi cosa, una volta era proprio, era d'obbligo quando si aveva qualsiasi cosa truccarla, quindi Labart ha colto proprio in quel momento lì un'esigenza proprio di vita da parte dei giovani che
ha avuto comunque un maestro di marketing che è stato ripagato. Ma difatti
la fase calante dell'Abarth, che poi dopo ha ripreso poi negli anni 2000, è combaciata fondamentalmente anche con la crisi, diciamo, petrolifera degli anni 70, dopo, sì. quando comunque poi dopo, diciamo che i giovani erano un po' meno spensierati e si aveva comunque meno attenzione a quel tipo di mondo. Però anche negli anni 70-80, come adesso ci dirà Tony, Labart si è fatta valere e ha tirato fuori delle cose che fondamentalmente rimangono ancora nella leggenda. Adesso ne parlerà Tony, penso.
Sì, c'è una piccola... L'abbraccio con la Fiat. Alla fine della sua carriera, Carlo Abarth volle chiudere in bellezza con un'impresa straordinaria. Nel 1965, all'età di 57 anni, decise di tornare in un'auto da corsa, una delle sue ovviamente. Era la Fiat Abarth 1000 monoposto record, potenza 105 cavalli. Per entrare nello stessissimo abitacolo, dimagrì di ben 30 kg.
Mangiando solo mele?
Sì, grazie a una dieta ferrea a base di mele. Dobbiamo farla un po' tutti, perché se funziona così...
Da domani solo mele, ragazzi.
Solo mele da domani. Però bisogna poi entrare dentro la Fiat 1000. Beh, il 20 ottobre del 1965 Carlo Abarth conquistò sulla pista di Monza due record della classe G, l'accelerazione sul quarto del miglio e sui 500 metri. Due giorni dopo, su una monoposto da 2000 cc, ottenne gli stessi record anche per la classe E.
Ok, beh, quindi qui... E qui comunque, come dicevamo inizialmente, c'è
la collaborazione,
la mossa, infatti, di marketing della Fiat, di dire adesso non entriamo proprio nel merito.
Infatti Labart era ormai un'azienda affermata in piena ascesa, era il momento buono per ritirarsi.
Esatto.
Nel 1971 Carlo Abarth cedette quindi alla Fiat, la società che aveva fondato.
Un po' tutti da quel periodo lì cominciarono a cedere alla Fiat.
71 sì.
Perché la grande crisi dell'automobile portò comunque quasi tutti a tirare il remo in barca, quindi sì. Piccoli come Labart, fondamentalmente, cioè Labart era alla fine una casa piccola, no? Certo. Quindi era un po' come dicevamo prima, i piccoli carrozzieri che c'erano, infatti sono quasi tutti andati, non esistono più, e Labart comunque era piccolo e ha ceduto la Fiat, appunto.
Trascorse gli ultimi anni della sua vita a Vienna, dove si spense il 23 ottobre del 1979.
Beh, sicuro, poi lo spirito.
Una vita intensa di un uomo, di un genio, uno di quei tanti geni italiani che, come dicevi tu prima, Euclide.
Esatto.
Che in Italia, dopo la guerra, hanno rivitalizzato l'industria, la cultura, lo spirito italiano.
Come cioè, la Vespa, che avevamo fatto la puntata.
Proprio il buon seme buttato negli anni 20.
Voglio fare uno spaccato sugli anni 70-80, no? Perché è vero che la Fiat prese in mano Labart, quindi per molti è stato un po' uno svilimento del Labart, però da lì ci furono anche delle cose molto importanti. Vi cito due modelli che sono secondo me rimasti nell'immaginario collettivo, no? Uno è la 112 Abarth. La 112 Abarth, la famosa 70 HP, è fondamentalmente un'auto incredibile. Chi l'ha guidata, io ho avuto questa fortuna di guidarla, si accorge veramente che da delle scatole di latta veramente venivano fatti dei bolidi, e questi bolidi vincevano, perché guidare una 112 Abarth è veramente qualcosa di incredibile. Più avanti la Fiat fece dei modelli, negli anni 70-80, giusto per i modelli, non erano modelli ricercati ed erano fatti molto in economia, no? Parlo delle macchine di serie. La Fiat Ritmo era una di queste, non bellissima, perché dal punto di vista dell'estetico non era un granché. La Fiat in quegli anni lì non eccelleva da un punto di vista della bellezza estetica. I motori comunque, motori sempre Fiat, quindi diciamo anonimi, no? Da questo punto di vista, per quanto riguarda lo sport. E cosa fece l'Abarth? La Fiat, marchiando diciamo con marchio Abarth una delle Fiat Ritmo, fece la 105 TC, quindi col compressore volumetrico, e la 130 soprattutto TC. La 130 TC aveva un motore incredibile. Io ho avuto anche qui la fortuna ho provato un po' di macchinette nella mia vita. La 130 TC aveva un motore eccezionale e tutti quanti oggi conoscono la Ritmo 130, la Ritmo la conoscono soprattutto per l'Abarth. Ecco, una delle cose che ha fatto l'Abarth, il marchio Abarth, è caratterizzare i veicoli. Significa che la Fiat Ritmo, modello anonimo che nessuno si ricorderebbe, tutti se la ricordano, chi se la ricorda, gli appassionati se la ricordano per la Ritmo 130 Abarth. La 112 comunque, che era un modello sì, un'utilitaria carina, la signora andava al lavoro con la 112 perché si parcheggiava bene, un po' come se fosse oggi la Smart, tutti se la ricordano per la famosa 112 Abarth. Questo deve far capire che l'invenzione di Abarth, questa eccellenza, è stata veramente un'invenzione a carattere globale, soprattutto un'invenzione unica nel settore. Ha fatto praticamente, ha reso immortale un mito, partendo dal truccare con le marmitte delle macchine, e ha reso l'Abarth fondamentalmente un'eccellenza in tutto il mondo, una delle tante eccellenze motoristiche italiane. E questo bisogna riconoscerlo. L'Italia ha avuto delle eccellenze mondiali, noi ci dimentichiamo che siamo bravissimi a fare certe cose, cioè ne dimentichiamo, svendiamo le nostre fabbriche, le nostre industrie, le nostre eccellenze, le nostre primizie, tutto ciò che possiamo svendere, cioè non è che lo svendiamo noi, i nostri governanti, però comunque l'Abarth è stato questo. Devi dire qualcosa, Tony?
Sì, dicevo che la cosa bella di Abarth è che proprio lui ha regalato alla massa, alla gente normale,
esatto,
con pochi
esatto,
soldi, la bravo. Possibilità di poter migliorare le prestazioni del proprio mezzo,
esatto.
Cosa che invece adesso è quasi impossibile, perché se non ti metti nelle mani di un grosso carrozziere o di un grosso elaboratore,
un grosso
che ti chiede delle cifre incredibili.
Una volta si elaboravano le macchine con pochissimo.
Con pochissimo.
Una volta giravi lo spinterogeno, mettevi,
cioè, mio
miglioravi
cugino,
l'anticipo.
Mio
dello,
cugino,
esatto,
come
sì,
diceva
sì.
Battisti, con quel cacciavite in mano.
Amico, sì, sì. È vero, cioè lo spirito era proprio quello. La semplicità che rendeva grande un'idea, no? Cioè questa era la cosa bella dell'epoca. Poi, vabbè, diciamo anche che negli anni Ottanta un famoso marchio che faceva le robiole, Losella, tu che sei nel mondo
piemontese,
il buon Paolotte, certe cose di formaggi e vini,
sì, conosciamo.
Losella, che faceva robiole, si era dato all'automobilismo perché il suo fondatore era patito da questo punto di vista, andò anche in Formula 1. Voi immaginate oggi una normale azienda di Cavalier Maggiore che va in Formula 1? È impossibile. Anche questo è figlio dell'automobilismo moderno, rivolta contro l'automobilismo moderno.
Posso dare una chicca su Losella? Sì. Nell'80 entravo in Alenia e facevo fibre di carbone, lavoravo fibre di carbone. Losella veniva da noi a comprare i primi sfridi di fibra di carbone, sì, per fare le prime scocche in fibra di carbone. Quindi non con
esatto,
laminazioni vere e proprie,
esatto,
ma utilizzando soltanto sfridi che l'aeronautica.
Beh, l'automobilismo, perché Losella faceva prototipi in collaborazione, sì, con l'Abarth. Nel senso che l'Abarth, la branca dell'Abarth, la competizione, collaborava praticamente con Losella per i prototipi. Sono quelle monoposto praticamente coperte, che poi hanno fatto corse in salita o cose di questo genere. Tra l'altro una disciplina particolarissima e molto bella. Si sarebbe da fare anche lì una storia fantastica, però vabbè, poi magari la proporrò sta cosa. Però quello per far capire che la tecnologia aeronautica si sposa benissimo con la tecnologia estrema automobilistica, perché la stessa tecnologia viene utilizzata sia in aeronautica che nelle automobili da competizione. Losella fece una cosa bellissima. Ecco, parliamo pure di Losella, anche se perché comunque è molto legata all'Abarth. È legata perché, come dicevamo prima, per quanto riguarda i prototipi, collaboro con Abarth per quel settore lì. E poi Losella, una piccola azienda di Cavalier Maggiore che faceva le robiole, si presentò in Formula 1 e da Losella uscirono anche dei piloti abbastanza importanti in Italia. Cito Nicola Larini, che fu uno fra tanti, che fu collaboratore della Ferrari, nonché anche pilota Ferrari, fu il terzo pilota della Ferrari. E Losella è anche quella una piccola eccellenza piemontese, sia per quanto riguarda le robiole che per quanto riguarda i motori. Perché comunque, sì, è vero, pochi mezzi, ma comunque lo spirito era quello giusto, lo spirito corsaiolo, lo spirito di coloro che volevano lottare anche contro, all'epoca negli anni 80-90, c'era il famoso, il mostro giapponese, mostro fra virgolette. I giapponesi avevano monopolizzato l'automobilismo, vediamo anche McLaren Honda, no, ad esempio in Formula 1, e Losella insieme all'Abarth, sia nei prototipi che nella Formula 1, cercarono di dare una svolta. A questo poi negli anni 90, Losella chiaramente poi ebbe dei problemi, non ci fu più Losella, perché comunque questo mondo, questa mondializzazione comunque ha fondamentalmente queste piccole eccellenze, le ha un po' distrutte, perché bisogna dirle le cose come stanno, quindi queste piccole aziende, questi piccoli marchi sono stati assorbiti e quant'altro, e anche la Abarth stessa perse un pochino negli anni 90, nell'appiattimento totale dell'automobilismo negli anni 90. Io parlo dell'automobilismo di serie, qualcuno si ricorda qualcosa degli anni 90 dell'automobilismo sportivo? Pochissimi in Italia, solo la 155 Turismo che vinse, DTM vinse tutto. Negli anni 2000, poi dopo l'Abarth, sempre in collaborazione sempre con Fiat, cioè l'Abarth che faceva parte di Fiat, tirarono su di nuovo questo marchio, la famosa sede di Corso Marche dell'Abarth fu tirata di nuovo su, adesso di nuovo l'hanno richiusa perché lì, anche lì ci sono varie variazioni comunque di marketing dal punto di vista del General Motors e quant'altro, e tirarono fuori la 500 Abarth nelle varie 500 nuova, quindi metà anni 2000,
appunto,
è la punto Abarth, è vero, sì, anche la punto,
anche la 124 Abarth
è la 124,
è l'unica serie,
allora la c'è la
122 al 75 è stata,
ragazzi, abbiamo dimenticato un'icona negli anni 70-80 che tu me l'hai detta, la 124 Abarth negli anni 70-80, quella autoctona, esatto, quella figa bella degli anni 70-80 che era eccezionale. Ma poi dopo negli anni 2000, perché abbiamo anche qui, no, voi guardate tutte le aziende tipo l'Alfa Romeo, ha tirato fuori di nuovo la Giulia, certo, prima la Giulietta, quindi tutte cose viste e riviste, perché non c'è più inventiva, perché non gliene frega più di avere inventiva, no? Si utilizza solamente quello che c'è stato, quello che ha avuto successo come azione di marketing. E la stessa cosa ha fatto l'Abarth. L'Abarth hanno tirato fuori la 500 Abarth, modelli discreti, perché secondo me sono modelli discreti.
L'unica serie ma è la 124, che ridicolo.
La 124 e anche la SS a 500 Abarth che ha il motore centrale, quello è, vabbè, quasi sì, una macchina da gara, bellissima. Però diciamo che chi è che la compra? Non la compra nessuno, no? Cioè la comprano in pochi, quella. La 500 Abarth è una macchina da marretti, così.
Sì, ma poi la 500 nuova e quella Abarth ha dato sfogo nel mercato americano, tra l'altro. Cioè, sì, Jennifer Lopez che fa la pubblicità, ragazzi, cioè, come siamo ridotti con che fa la pubblicità con
c'è anche un Abarth punto, c'è anche un Abarth punto.
Appunto Abarth, sì. Sì, sì, l'ha detto prima, l'ha detto prima il buon Paulotte.
Sì, sì.
Appunto Abarth, sì, hanno tirato un po' sul marchio. Oggi vedo che di nuovo piattume di nuovo da quel punto di vista, quindi l'Abarth è diventato semplicemente ormai un oggetto di marketing e non ha più quello spirito
chiuso,
che aveva negli anni 60.
Comunque,
sì, sì, adesso ha chiuso, sì,
124 chiuso, fuori produzione, le altre da quello che ho capito.
Ma ha chiuso, ma poi se la FIA decide, l'FCA decide di tirarla fuori, lo tira fuori, perché tanto ormai è di sua proprietà. Quindi
fa faranno quello che vogliono. Ogni tanto si devono tirare fuori qualcosa di.
Allora, l'automobilismo è un po' come il calcio. Siamo nella settimana della Superlega, no? sappiamo benissimo cos'è. È esattamente uguale. Cioè il dio denaro, il dio come vogliamo
che
chiamarlo,
comanda tutto. Ormai è il dio.
Quindi non esiste più la passione. Se vedete il marchio Abarth, se vedete l'Alfa Romeo che fa la Giulia o fa la Giulietta, non lo fa perché c'è di nuovo quella passione per l'artigianato dell'automobilismo, per quel modo, comunque lo spirito. Enzo Ferrari che ci ha lasciato la vita, no?
il superare il proprio limite.
Cioè, quindi quello spirito anche futurista, quello spirito vero, quello spirito umano, quello spirito
spirituale,
perché poi diventa spirito, quello è lo spirito proprio del futurismo, dei futuristi. Ecco, non è per quel motivo lì. L'Abarth o la Giulia o la Giulietta o altri tipi di macchine che vogliono avere gli stessi nomi di prima sono semplicemente uno spirito, un lancio di marketing e basta, quindi sono operazioni puramente commerciali che però non hanno niente a che vedere realmente con lo spirito reale, puro, usiamo anche un po' questo termine anche se non è bellissimo, che poteva avere l'Abarth all'epoca.
Bene, molto bravo, Clide. Mi hai illuminato.
Ma questo vale su tutto?
No, però hai detto, sei riuscito a inquadrare molto bene la problematica. Volete aggiungere qualcosa, ragazzuoli?
No, sembra.
Ok, quindi direi che noi lasceremo la parola prossimo venerdì con il nostro speciale mensile con Matteo e Torino Tricolore.
Molto bene.
Quindi si parlerà della politica torinese. Di quello che è stato fatto in questo mese, dato che
delle tantissime azioni che vengono fatte ogni sempre. E ne siamo orgogliosi di questo. Siamo
proprio contenti
e siamo proprio contenti di questo, sì. Perché vuol dire che siamo vivi.
Bene,
un saluto dal vostro DJ Marzullo,
un saluto da DJ Talisker,
un saluto da DJ Paolotte, dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente.
Ci rivedrai nel palazzo.